Bene, buongiorno, buona domenica. Condivideremo delle riflessioni molto brevi e sintetiche come mio uso, quindi andremo a casa presto oggi. Come nascono? L'argomento è diciamo che l'oggetto di queste riflessioni è l'argomento un po' scontato, perché vorrei condividere con voi alcune riflessioni. Sul concetto di coerenza tra la vita pratica quotidiana, di un cristiano e di un credente rispetto a quella che io chiamo etica cristiana. Per etica cristiana cosa intendo? Intendo un termine di sintesi con cui racchiudere, indicare tutti quelli che sono i valori, gli insegnamenti, i comandamenti. Le indicazioni che vengono per la nostra vita quotidiana dalla parola di Dio, quindi il sostanziale messaggio evangelico che in qualche modo caratterizza o dovrebbe caratterizzare il nostro modo di vivere, porci davanti alle scelte, porci davanti alla quotidianità. Quindi questo è un argomento, coerenza rispetto all'etica cristiana, è un argomento sicuramente piuttosto scontato e diciamo che sicuramente è anche un argomento che nasce ed è una problematica che nasce sostanzialmente con il cristianesimo. Nell'anno zero già avevamo un problema radicale di coerenza tra la vita quotidiana, concreta del credente e quelli che erano gli insegnamenti evangelici. Una delle prime illustri vittime di un momento grave di incoerenza è stato l'Apostolo Pietro. Sapete benissimo che al Canto del Gallo disconobbe il nostro Signore. Quindi è un qualcosa che ci portiamo dietro quantomeno da 2000 anni ed è un qualcosa che caratterizza la vita di tutti i cristiani e di tutti i credenti, perché c'è una sostanziale conflittualità tra quello che vorremmo o dovremmo fare e quello che concretamente riusciamo a fare. Così, da questo punto di vista, è fantastico l'Apostolo Paolo che ne illustra questa conflittualità in modo molto, molto chiaro e molto, molto bello in Romani, capitolo 7, al versetto 14, che adesso leggiamo insieme. E qui c'è proprio queste pennellate che tratteggiano questo conflitto quotidiano, perenne, che ogni cristiano e ogni credente in qualche modo finisce per vivere. Dice l'Apostolo: sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E questo conflitto è un conflitto tra l'aspetto spirituale e la nostra carnalità, è un conflitto che ci caratterizza e ci portiamo dietro tutta la vita. Qual è l'aspetto particolare che vorrei in qualche modo condividere con voi? E queste sono riflessioni che nascono prima di tutto per quello che mi riguarda e nella mia esperienza di vita, ma anche non ultimo per tutto quello che accade e è accaduto in questi ultimi tempi, per tutti i confronti, per tutto quello che abbiamo vissuto anche come Chiesa. Ecco, devo dire una cosa, che questa conflittualità, che che ogni credente si porta dietro e che non verrà mai sanata, perché ce la porteremo dietro fino alla nostra morte, proprio perché è insito in noi un elemento di carnalità che ci spinge verso il peccato. Ecco, questa conflittualità è come se avesse fatto un salto di qualità. Si fosse, cioè, in qualche modo ci sia stata una evoluzione di questa conflittualità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nella mia percezione, nella mia vita, ma nella percezione anche che ho nella vita di altre persone, mi sembra di cogliere quasi che questa conflittualità abbia fatto una sorta di salto di qualità, ma in senso negativo. Perché? Perché questa conflittualità e questo disagio spirituale mi sembra che nel tempo stia svanendo. O meglio, mi sembra quasi che da un lato ci sia in tutti noi una perfetta conoscenza della parola di Dio e degli insegnamenti di quello che dovrebbe essere l'etica cristiana in astratto, ma poi in concreto mi sembra quasi che ci sia una percezione sempre più fievole del disvalore che questa incoerenza porta. Quella conflittualità che in qualche modo dovrebbe caratterizzare la vita di ogni credente è quel momento di riflessione, momento di pentimento, momento di propositi, momento di confronto con Dio negli errori commessi, negli errori fatti. Ecco, questo percorso, questa attenzione a essere coerenti, questa percezione del disvalore di certi comportamenti nella propria vita, ecco, mi sembra che in qualche modo stia venendo meno. La percezione è che nel nostro modo di essere e di pensare stia entrando quel modo di essere e di pensare che è tipico del mondo in questo momento storico, e cioè che tutto è fondamentalmente accettabile, che tutto si può fare, che quei comportamenti che qualche anno fa, qualche lustro fa, generavano riprensione, censura, sdegno, oggi sono considerati assolutamente come accettevoli. Anzi, chi in qualche modo si pone in contrasto rispetto a certe situazioni, addirittura ne esce sicuramente indicato dalla società come persona retrograda e incapace di avere le adeguate sensibilità rispetto ai diritti di tutti. Quindi devo dire che mi sembra quasi che questo modo di fare, questo modo di essere, cioè questa capacità di accettare qualunque cosa e che qualunque cosa può andar bene, stia in qualche modo un po' penetrando anche nella nostra percezione come credenti della necessità di cercare di essere coerenti nella nostra vita quotidiana. E questo è un qualcosa che porta ad una conseguenza, a mio avviso, molto pericolosa, perché c'è quasi una sorta di serena accettazione della nostra incoerenza. Non siamo coerenti, però poi alla fine, per quanto ne possiamo essere magari coscienti e consapevoli, non se ne coglie più la gravità e il disvalore di questa incoerenza. Mi sembra quindi che veramente si possa dire che c'è quasi una serena accettazione della propria incoerenza e che la conflittualità che dovrebbe invece accompagnare la vita di un cristiano che si muove sapendo di sbagliare e di peccare, ma che cerca di evitare, che cerca di porre rimedio, cerca di fare dei buoni propositi per evitare di ripetere sempre gli stessi errori, ecco, stia sostanzialmente venendo meno. La incoerenza non genera più alcun tipo di allarme nella vita dei credenti. Perché dico questo? Perché è assolutamente, a mio avviso, evidente anche nelle interlocuzioni a volte che noi abbiamo che ci sia proprio questa noncuranza rispetto alla necessità di coerenza. E questo poi a volte emerge anche quando ci mettiamo, voglio dire, tra di noi a ragionare su certe cose. Così capita, perché è un dato di fatto, è un elemento reale. Capita che a volte ci siano dei momenti in cui sia assolutamente chiaro nella dinamica dei nostri ragionamenti che non si debba giudicare, ma un secondo dopo si punta il dito. È assolutamente chiaro che non si debba mormorare, ma un secondo dopo si fa. Anzi, a volte quando si dice è necessario non mormorare, le stesse persone che se lo sono detto un secondo dopo lo fanno, come se si perdesse la percezione di questo disvalore. Si sapesse che in teoria è così, ma in pratica non ha importanza quello che poi uno fa. Così è scritto ama il fratello, il tuo fratello, ma attenzione, magari quel fratello ha fatto delle cose e non si può amare. Così come è scritto non rubare, e poi magari diventa un problema di prospettive. Così come è scritto dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, e qui diventa tutto un problema di distinguo. Io sono un esperto nel distinguo su questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi poi alla fine viene progressivamente influenzato dalla società in cui viviamo. E senza accorgersene, senza rendersene conto, e ripeto, io parlo per primo come persona interessata a questo, si perde la percezione di quanto sia invece grave e che disvalore ci sia nella perdita del rigore morale. Le nostre chiese erano famose per il rigore morale dei propri membri e dei propri componenti. E a volte invece in questo momento si vede che questo rigore morale viene eroso da un mondo dove invece di rigore proprio non ce n'è assolutamente e minimamente. Quindi è assolutamente importante capire che l'etica cristiana, intesa come complesso di valori che ci devono influenzare e condizionare nella nostra vita quotidiana, non può essere opinabile, non può essere elastica e non può essere trascurata. Questo perché? Perché se voi riflettete bene, l'etica cristiana dovrebbe influenzare il nostro modo di pensare e il nostro modo di agire. Quindi questi valori dovrebbero influenzare pensiero e azione di ognuno di noi. Ora, se voi riflettete, pensiero e azione di un individuo, il livello di pensiero e di azione di un individuo, in qualche modo fanno la qualità di un individuo. E la qualità che caratterizza gli individui di una collettività finisce per fare la qualità di quella collettività. E nel nostro caso la collettività è la nostra chiesa locale. Allora, non dobbiamo essere persone che si nascondono dietro un filo d'erba. La qualità di una chiesa locale è fatta dalla qualità delle persone e dei credenti che la compongono. In astratto la chiesa è santa e perfetta. In concreto è composta dalle persone che varcano la porta la domenica mattina per riunirsi insieme davanti a Dio. E la qualità di questi individui è caratterizzata ed è contraddistinta da quella che è la capacità di avere presente l'etica cristiana nella propria vita e essere consapevoli del disvalore che c'è nel non essere coerenti, come purtroppo accade, spesso accade. Allora, questo modo di vivere in modo elastico, in modo opinabile, la nostra quotidianità non può che entrare all'interno della nostra Chiesa. E qui c'è una responsabilità, è una responsabilità enorme, una responsabilità di ognuno di noi. Responsabilità di ognuno di noi che porta all'interno della Chiesa una forma di noncuranza che in qualche modo mina l'azione della Chiesa nel suo complesso. E questo è un dato di fatto rispetto al quale non se ne può uscire, perché fondamentalmente l'azione della Chiesa nelle sue articolazioni, nell'adorazione, nel discepolato, nell'evangelizzazione, la capacità di una Chiesa di portare frutto e di essere viva e vera e santa è una capacità che trae fondamento da che cosa? Trae fondamento sicuramente dall'opera dello Spirito, ma anche dalla capacità che i suoi membri concretamente questo Spirito lo facciano operare. E questa capacità dello Spirito di operare nasce dalla qualità di ogni persona che compone la Chiesa. e la qualità a sua volta di ogni persona che compone la Chiesa, che è una particella della Chiesa, nasce evidentemente dalla sua capacità di pensare ed agire in modo più coerente possibile con l'etica cristiana e con il rigore cristiano. Se noi portiamo l'elasticità del mondo dentro di noi, la portiamo anche all'interno della nostra assemblea, all'interno della chiesa locale a cui apparteniamo, e la portiamo come se fosse un virus, e la portiamo come se noi fossimo tanti piccoli cavalli di Troia che contengono un esercito nemico, e quindi vanifichiamo, ognuno per quanto di competenza vanifica l'azione della chiesa nella sua astratta capacità di operare in modo perfetto. La chiesa in astratto è perfetta, è santa e è in grado di operare in modo meraviglioso. Da questo punto di vista, se entriamo in questa prospettiva, vi rendete conto come ognuno di noi, con le proprie mancanze, va a erodere questa capacità in astratto della Chiesa di compiere opere meravigliose, nella potenza di una Chiesa locale di essere un punto di riferimento nell'ambito di una città, nell'ambito di un territorio. Siamo noi che andiamo a sottrarre la capacità di agire e di operare. La necessità c'è quindi di lavorare sicuramente prima di tutto su noi stessi. Lavorare su noi stessi e recuperare sicuramente attenzione e rigore morale alle cose, alle piccole cose, ai piccoli aspetti, ai piccoli problemi della vita, a come ci poniamo rispetto a tante situazioni che stiamo ultimamente dando per scontato. E dobbiamo quindi fare una riflessione su noi stessi, questo è indubbio, ma ci sono anche altri aspetti che dobbiamo riconsiderare. Io credo che prima di tutto è arrivato il momento di riconsiderare e rileggere cosa significa avere un rapporto personale con Dio. Avere un Dio personale è una cosa fantastica, meravigliosa, è la vera essenza della nostra fede. Pensare e credere in un Dio personale, un Dio che è in grado di condividere il tuo percorso di vita. Ecco, avere un Dio personale è un qualcosa di molto bello e molto speciale e ci contraddistingue in modo storico, strutturale con la Chiesa Cattolica, dove c'è la logica della intermediazione. Nella Chiesa Cattolica si entra e si va a comprare un servizio, perché quel servizio si paga, lo paghiamo anche noi per certi versi perché siamo in Italia, ma la struttura è tale per cui c'è il cristiano, tra virgolette, l'intermediario, Dio. L'intermediario fornisce un servizio e quel servizio consente al cosiddetto cristiano di vivere la propria religiosità. Avere invece un rapporto personale con Dio, vorrei che ognuno di noi ci riflettesse sopra, vuol dire non avere intermediari, essere in prima linea, avere un rapporto esclusivamente tra Aldo e Dio. E non ci sono intermediari, non c'è gente a cui si può delegare qualcosa. Non c'è la figura dell'intermediario. Io non posso delegare nulla. Io sono insieme a tanti altri fratelli che hanno lo stesso rapporto diretto con Dio e siamo dei coattori in questo rapporto. Allora, dobbiamo capire che ognuno di noi ha la responsabilità non solo della propria vita, ma anche della vita della propria comunità, ha la responsabilità anche della vita della propria Chiesa. Avere un rapporto personale con Dio vuol dire sostanzialmente avere un rapporto diretto con Dio, essere responsabili della propria vita, ma anche della vita della nostra comunità, ma anche della vita degli altri fratelli. E tutti insieme dobbiamo cooperare e collaborare perché la Chiesa, la nostra Chiesa, sia una Chiesa santa e una Chiesa capace di operare. Allora, se entriamo in questa ottica, è evidente che tutti coloro che compongono una comunità come la nostra hanno un dovere preciso. Ogni persona che dice di avere un rapporto personale con Dio è tenuto corrispondentemente ad avere un impegno nell'ambito della propria Chiesa e nell'ambito della propria comunità, e non ci sono possibilità di distinguo. Tutti noi, chi più chi meno, siamo stati largamente e ampiamente benedetti da Dio e dal Signore nella nostra vita, non fosse altro per essere qui questa mattina. E chi ha ricevuto deve avere anche la capacità e il coraggio di rimettere qualcosa sul tavolo. Tutti siamo chiamati a fare e collaborare. Chi ha i doni li deve esercitare. Chi non li ha deve mettersi, o pensa di non averli, deve mettersi in un'ottica di servizio e forse scoprirà dei doni che non sapeva di possedere. Io non credo che ci sia la possibilità che qualcuno venga la domenica mattina qui e non acquisisca o non partecipi in alcun modo alla vita della sua comunità. Non è pensabile, vuol dire non avere un pieno rapporto personale con Dio. Soprattutto oggi, in questi tempi, perché guardate, magari una volta era anche possibile, forse le chiese erano diverse, c'era più tempo a disposizione, c'erano credenti più forti che davano veramente energia e buttavano sul tavolo della vita un grande impegno nella Chiesa e nell'attività per il Signore. Forse c'era più tempo. Oggi noi viviamo in un momento in cui ognuno di noi ha pochissimo tempo a disposizione. Chi più chi meno è impegnato a correre in continuazione. Una volta si andava in pensione se aveva tempo, ma invece oggi si fanno i nonni e quindi via, si ricorre dietro alla vita. Quindi è evidente che in un momento storico, nei tempi che stiamo vivendo, in un momento storico come questo, non credo che ci sia la possibilità per qualcuno di non partecipare e collaborare, perché tanti piccoli contributi possono diventare un grande contributo. Quindi io credo che sia importante in questo momento, il senso di questa riflessione è un po' questo, di rileggere se stessi, ripensare al proprio rapporto personale con Dio e che cosa vuol dire questo, e quindi come poter iniziare a collaborare, se già non viene fatto, con la propria comunità in un'ottica di risveglio, di rilancio, di voglia di fare. Quando si incontra qualche fratello o qualche sorella che dice chissà questa chiesa dove andrà, la risposta deve essere dove la stai portando, con la tua azione o con la tua non azione. È questa la realtà. Quindi nessuno può pensare di essere tagliato fuori da un'opera di servizio o dall'esercitare i doni che Dio gli ha dato. E c'è anche un altro percorso che dobbiamo in qualche modo rilanciare. Ognuno poi farà le proprie valutazioni sulla propria vita, ci mancherebbe. Ripeto, mi piace ripetere che queste sono riflessioni che prima di tutto trovano me come primo destinatario. Credo che sia necessario e opportuno rifare un percorso di santificazione. Voi sapete che con la grazia si acquista la salvezza, ma con la conversione c'è la necessità anche di intraprendere un percorso di santificazione, un percorso di collaborazione dell'uomo con Dio, che gli consenta non di raggiungere la perfezione su questa terra, perché non è possibile, ma che gli consenta di camminare in un modo sempre più gradito a Dio e sempre più simile al modello che è Cristo. Quindi un percorso di santificazione che diventa importante nella vita di ciascun credente. Perché è importante? Perché quel percorso di santificazione diventa maggior rigore morale e spirituale, e quel maggior rigore morale e spirituale diventa maggior impegno, maggior contributo alla comunità e alla Chiesa. Una Chiesa non si muove, non va avanti soltanto perché ci sono delle persone che si riuniscono. La Chiesa va avanti perché c'è un impegno benedetto, un impegno ispirato, un impegno consacrato di tutti coloro che la compongono. E se allora seguiamo queste strade, forse riusciamo in qualche modo a combattere quello che è il mondo e l'influenza che il mondo e le idee del mondo in qualche modo hanno. Noi non siamo separati dal mondo, perché il mondo ci circonda e ci influenza. Noi diventiamo separati dal mondo quando riusciamo veramente a non pensare come si fa usualmente, a essere diversi da come si fa usualmente. Quello che dico sempre a Eleonora, a mia figlia, è: guarda, la cosa più bella è riuscire a essere diversi dagli altri. E questo deve essere il nostro obiettivo. Queste riflessioni nascono dalla necessità, dal desiderio di mettere ordine prima di tutto nella mia vita, perché mi rendo conto che si prendono dei comportamenti che sono contrari alla logica biblica, all'Evangelo, e si dà sempre meno importanza a questa diversità. E questo onestamente è un qualcosa di orribile e qualcosa di veramente privo di ogni apprezzabilità. Abbiamo la necessità di rileggere il nostro modo di essere, di rileggere il nostro rapporto con Dio. E cosa vuol dire avere un rapporto personale con Dio? Cosa vuol dire recuperare il rigore morale? Perché a volte lo perdiamo, così magari quei fratelli che invece lo mantengono diventano fastidiosi, perché creano problemi. Ecco, dobbiamo invece rileggere il nostro impegno e la nostra capacità di sentire come obbligo quello di combattere la nostra natura carnale. E io sono convinto che se si recuperano queste strade, si recupera anche una qualità individuale sicuramente molto più forte, molto più radicata, molto più sedimentata. E questa sedimentazione individuale non può che giovare e fare bene a tutta la nostra comunità e alla nostra Chiesa. Amen.